Buonasera a tutte e tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Giovani sull'orlo di una crisi. In questo episodio Massimo ci parla della candidatura del movimento Riabitiamo Mirafiori, di cui abbiamo già parlato nelle scorse puntate, alle elezioni di facoltà di filosofia alla Sapienza, puntando ad una rappresentanza politica degli studenti che sia in diretta opposizione ad un modello di formazione completamente asservita ad interessi privati, ma che torni invece ad avere una funzione emancipatrice. Leonardo poi analizza il fallimentare incontro della COP26 di Glasgow, in cui le economie occidentali hanno tentato ancora invano di sottomettere Russia e Cina ai propri interessi, sostenendo sempre una finta retorica green. Infine, Francesco commenta le raggelanti parole di un padrone di Confindustria. Buon ascolto!
Salve a tutti, sono Massimo del movimento Riabitiamo Mirafiori, che opera ormai da più di un anno all'interno del contesto di Villa Mirafiori. In occasione delle elezioni di novembre dei rappresentanti degli studenti del Dipartimento di Filosofia, abbiamo deciso di presentarci con una lista. A differenza di altre liste che sono nate o rinate esclusivamente in vista delle elezioni, noi vediamo nella rappresentanza semplicemente un possibile strumento in più per portare avanti le nostre lotte. Lotte che sono nate indipendentemente dalle elezioni, lotte la cui direzione è già segnata e che dunque continuiamo a portare avanti indipendentemente da come queste elezioni dovessero andare. Il progetto politico di Villa Mirafiori si fonda su una forte opposizione all'università per come è diventata ormai negli ultimi anni, cioè unicamente un esamificio, un laurificio, un posto in cui andare a usufruire di prodotti che sono le lezioni, dare esami e prendersi una laurea. Vogliamo un'università che ritorni ad avere quella funzione emancipatrice per cui è stata pensata, un'università che crei una comunità di pensatori critici in grado di analizzare la realtà, di metterla in discussione, di comprendere quali sono le contraddizioni, i problemi strutturali dell'esistente e dunque anche di capire e provare a cambiarle e come cambiarle. Da cosa partiamo nel nostro progetto? Anzitutto vogliamo che l'università garantisca un diritto allo studio per tutti, ma non solo in astratto, ma un diritto reale. L'università deve ricominciare ad andare a venire incontro agli studenti, deve essere un'università inclusiva, aperta, accogliente, non che si fondi sulla logica dell'esclusione, della chiusura, della selezione dei migliori. E come lo può fare? Come lo deve fare? Occupandosi nel modo più ampio di quelli che sono i problemi dello studente dell'universitario, a partire dalla questione degli affitti, più studentati pubblici, a partire dalla questione degli studenti lavoratori, a partire dall'inclusione di studenti che hanno delle difficoltà nell'accesso allo studio, studenti con DSA, studenti con disabilità. Chiediamo più borse di studio, più borse di collaborazione, i cui criteri di accesso tra l'altro andrebbero rivisti, cioè non strumenti che pagano il merito, che rappresentano un contentino per chi ha la media del 30, ma dei reali strumenti per aiutare chi effettivamente ha bisogno di un aiuto nello studio, per accedere allo studio. Chiediamo inoltre più spazi, più opportunità, più servizi all'interno dell'università, che già vanno incontro a una tendenza di diminuzione, sono andati incontro a questa tendenza negli ultimi anni, tendenza che è stata accelerata dalla pandemia. Siamo fermamente contro Prodigit, il sistema di prenotazioni per accedere all'università. Vale un discorso analogo a quello del Green Pass, non è assolutamente uno strumento sanitario, per come viene usato e per come è pensato non è assolutamente utile al tracciamento, ma rappresenta semplicemente una barriera che impedisce liberamente di accedere all'università. Ci schieriamo anche contro l'offerta didattica che ci viene data, una didattica totalmente appiattita, totalmente allineata a quelle che sono le esigenze della classe dominante. Sentiamo la necessità di fare controcultura, di creare pensiero alternativo, di creare discussione, dibattito, insomma di fare politica. Quindi le elezioni sono per noi solo una tappa del nostro percorso, del percorso di un movimento nato da tempo e che continuerà ad andare avanti indipendentemente da come queste elezioni andranno. Continueremo a portare iniziative culturali e politiche all'interno dell'auletta, continueremo a lavorare sugli studenti per creare in loro una coscienza critica, continueremo con la nostra strenua, quotidiana opposizione a un mondo universitario che non ci piace.
Ciao a tutti compagni, sono Leonardo di Cambiare Rotta, organizzazione giovanile comunista. Da pochi giorni si sono conclusi l'ultimo vertice G20 e la COP26. L'analisi complessiva dei due incontri, fallimentari dal punto di vista del reale cambiamento di tendenza in ambito climatico e ambientale in genere, richiederebbe troppo tempo, quindi mi concentrerò su un solo aspetto. Negli incontri l'Occidente ha provato a fissare le coordinate di un vincolo ambientale globale che richiede ad ogni paese un impegno simile nel taglio delle emissioni e nella riconversione energetica. E ciò che da pochi è stato messo in evidenza è che questa risoluzione mina manifestamente a tagliare le gambe alle economie emergenti dei grandi paesi come Cina, India e Russia. Cambiare rapidamente le modalità di produzione, infatti, è molto più difficile per questi paesi, che tuttora producono molte più merci fisiche di quanto non faccia l'Occidente, dove da tempo sono avvenute massicce delocalizzazioni e ormai prevalgono i servizi, la finanza e così via, e ciò rende la transizione ecologica dei primi molto più dispendiosa e dannosa per la loro crescita economica, anche perché lì la revisione e il reindirizzamento dei costi produttivi si scontrerebbero, tra le altre cose, appunto, con difficoltà pratiche di circolazione delle merci fisiche. Per questi paesi si tratterebbe allora di accettare una transizione evidentemente asimmetrica che li lascerebbe indietro rispetto all'Occidente già ampiamente deindustrializzato e quindi facilitato nel raggiungimento degli obiettivi ambientali. Altra ragione per cui tale manovra è un atto di forza notevole sta nel fatto che queste economie emergenti non sono affatto le più inquinanti del mondo. Non lo sono, cioè se si considera il livello di emissioni pro capite, dato secondo cui ad esempio l'impatto ambientale pro capite di una petromonarchia come il Qatar supera quello cinese di più del 400% e quello degli Stati Uniti è all'incirca il doppio di quello cinese. Considerando ancora la Cina, poi, non si può ignorare che il paese porta avanti da qualche anno un numero record di progetti per tecnologie pulite, nonostante in materia di decarbonizzazione debba fare i conti con una immane rete di centrali elettriche a carbone non rapidamente sostituibili. La farsa dei vertici internazionali, insomma, è già smascherata. Ora si tratterà di capire in che modo i paesi minacciati dall'imperialismo occidentale, nemico ormai interamente polarizzato, come del resto multipolare è il contesto geopolitico complessivo, risponderanno a questa ennesima dichiarazione di guerra. Buonasera.
Ciao a tutti compagni, sono Francesco di Cambiare Rotta. Con lo scoppio della pandemia, Confindustria ha mostrato, per i pochi che avessero ancora dei dubbi, la vera barbarie che si cela tra i suoi membri, i padroni. Proprio durante il periodo più critico dell'emergenza Covid, in cui non era ancora chiara la natura del virus e morti e contagi erano in continuo aumento, Confindustria spinse fortemente per mantenere aperte le sue fabbriche. Bonometti, leader degli industriali lombardi, arrivò ad affermare che non era possibile fare zone rosse in Lombardia perché era più importante che la produzione non si fermasse. E ancora presidente di Confindustria Macerata Guzzini parlò di leggerezza dei morti del Covid rispetto al retail dell'economia. Questa affermazione gli è costata le dimissioni, ma ciò non toglie che sia lui che Bonometti hanno espresso perfettamente l'ideologia dei padroni, la vita umana inferiore al funzionamento della macchina economica della produzione. È di questi giorni invece la dichiarazione di Michelangelo Agrusti, presidente di Confindustria Alto Adriatico, sulla questione Green Pass. Cito testualmente: «La pazienza è finita. Spingeremo perché sia stabilito che il peso di eventuali nuove restrizioni gravi su coloro che non sono vaccinati, perché sono disertori. Se questa è una guerra, in una guerra c'è chi ha paura, non combatte, viene messo al muro e fucilato. Qui non fuciliamo nessuno, ma il peso di eventuali nuove restrizioni deve gravare esclusivamente su questi disertori, che mettono a rischio la salute di tutti». Fine della citazione. Queste parole si commentano da sole, ma è interessante notare come siano in contrasto con le altre citazioni che ho riportato. Da quando siamo in stato di emergenza pandemica sono emerse, potremmo dire, due Confindustrie. Una che vuole che la produzione non si fermi mai, di fronte a quella che è poco più di un'influenza. L'altra invece che vorrebbe licenziare tutti coloro che non hanno il Green Pass. Ed è curioso come queste due anime possano convivere nella stessa organizzazione.
Grazie a tutte e tutti.
Noi ci salutiamo qui e ci diamo appuntamento a settimana prossima, sempre qui su radiosonar.net, il martedì alle 19.30 o in podcast. Grazie mille e a presto.